per lidi assai lontani partono e sono napoletani.
Oh, va bene Gianfranco, siamo qui per questa prima chiacchierata dopo la scomparsa, dopo la scomparsa di Mauro, purtroppo. E quindi ci stiamo organizzando, per ora facciamo soltanto una registrazione audio, poi cercheremo di fare anche delle interviste
video.
Video.
Senza però la faccia del Mauro, poi, che aveva...
Sì,
mamma mia, che disastro, vabbè, lasciamo perdere.
È stato sfortunato.
E ancora non è comprensibile, ma insomma, comunque.
Allora, senti Gianfranco, io partirei da questa intervista che aveva rilasciato il professor Dottori, credo fosse Libero, sì, dove insomma lui aveva detto qualcosa di molto simile sul fenomeno dell'ISIS e del terrorismo a quello che avevi precedentemente detto tu. Leggerei brevemente il passaggio, poi magari
sì,
lo
dottori,
commentiamo.
Sì.
Dottori, sì. C'è chi crede che il terrorismo sia un fenomeno spontaneo. Io sono convinto del contrario. Un movimento terroristico importante non può emergere né durare senza che sussista un contesto di riferimento che lo permette e lo alimenta. Ad un livello più alto, le organizzazioni terroristiche hanno leader con ambizioni e progetti, e più su ci sono quasi certamente degli stati che vi investono, ritenendo il terrorismo uno strumento fra i tanti della loro azione politica. Allora, io avevo già isolato due passaggi in cui tu dicevi grosso modo le stesse cose, però individuando un po' gli attori internazionali che manipolavano questo fenomeno, in primis gli Stati Uniti e poi alcune le cosiddette petromonarchie del Golfo.
Sì, gli Stati Uniti, ho detto, per esempio, limite gli stati, come spesso citano sempre Francia e Inghilterra per l'aggressione alla Libia, ho detto, vabbè, quelli sono stati sicari, effettivamente, ma sicari degli Stati Uniti. Tanto io ribadisco che ricordo, quasi che mi sbagli, ma io ricordo, credo abbastanza bene, che proprio poco prima dell'attacco alla Libia erano da navi americane nel Mediterraneo, Carli, sono state lanciate proprio, credo, alcune decine addirittura di missili che avevano praticamente messo fuori combattimento l'aviazione e anche altri mezzi di difesa aerea della Libia di Gheddafi. Quindi insomma questo gli ha fatto, cioè gli hanno spianato la strada in un certo senso. E poi altra cosa che viene un po' dimenticata è che assolutamente non c'era stata fatta una decisione vera dell'ONU. Mi dispiace. E neanche la NATO, adesso non ricordo, ma insomma la NATO è un'altra cosa, ma l'ONU non aveva deciso.
No, pare...
Anzi, figuriamoci, Russia e Cina, ma anche a quell'epoca la Germania, no, erano contrari e quindi insomma non. Assolutamente, poi sono partiti e naturalmente quindi era anche una balla quella raccontata da Napolitano quando disse, ah no, dobbiamo andare perché in fondo i nostri, noi dobbiamo stare con i nostri alleati, sì, ma certamente non seguendo le indicazioni.
Beh, sulla carta alleato lo era anche Gheddafi del resto, perché Berlusconi aveva siglato quel patto di amicizia che assegnava alla Libia anche, come dire, dei fondi per, come dire, sia per lo sviluppo economico che per il controllo del fenomeno dell'immigrazione, diciamo, immigrazione che poi invece è sfuggita completamente dal controllo e oggi ci troviamo in questa situazione, come dire, abbastanza disastrosa.
Sì, punto. Quindi insomma, sono tutte balle quelle che sono state raccontate, insomma, proprio. E naturalmente però, chiaro che non può dopo salvarsi come ha cercato di salvarsi Berlusconi, intanto perché allora Frattini, che è il suo ministro degli esteri, era nettamente schierato appunto con gli americani, era proprio quello che era, insomma, attualmente uno degli asserviti degli americani e quindi voleva intervenire. Poi lui disse la famosa appunto frase, cos'era? Così insomma finisce la gloria, sic transit gloria mundi, insomma alla fine si adattò. No, teniamoci, sono convinto che lui non era d'accordo, ma insomma alla fine difatti dopo comunque l'attacco è perché è avvenuto a marzo, se non vado errato, e a maggio nella famosa riunione dei G20, mi pare a Deauville, mi pare che il G20 o il G7, comunque a Deauville si avvicinò con quel fare ad alta voce e fece anche tutta la sceneggiata con Obama, il quale invece rispose a bassa voce qualcosa che poi però Palazzo Chigi disse, cioè o non caschi o caschi in piedi, qualcosa del genere, no? E, insomma, in definitiva, diciamo, c'è stato un pizzino, ecco, si sono scambiati il pizzino, Berlusconi è andato lì per far capire che accettava, si piegava, insomma, quel che volevano gli Stati Uniti, e quindi anche quando poi a novembre se ne andò, venne messo Monti, eccetera, poche balle. Non è che lì dopo si è lamentato, naturalmente ha fatto le proteste come se fosse stato prevaricato da Napolitano. Per niente, perché in definitiva sappiamo bene che lui, ripeto, ha accettato di andarsene. E tanto è vero poi che quando c'è stata quella cosa assolutamente anticostituzionale dei 2 anni nuovi di Napolitano, lui è uno di quelli che ha votato a favore per la nuova presidenza napolitana. Quindi, insomma, lasciamo stare, lui praticamente si è venduto agli Stati Uniti non contento, io non dico questo. Anzi, probabilmente sì, molto scontento perché insomma, aveva preso posizioni diverse per alcuni anni, le aveva anche mantenute, eccetera, eccetera. Ma insomma, lasciamo perdere questo. Più in generale, dico, quando sì, i terroristi, sia Al-Qaeda e sia anche l'ISIS, che poi ha preso non so quanti altri nomi hanno fatto, sì. La base, eccetera, quelli che seguono e che si entusiasmano per apparenti vittorie che sono state appunto promosse da chi li ha appoggiati, sì, sono convinto che quelli non sanno niente, credono veramente in quello che fanno, non sono, ma credono proprio che insomma, quella determinata organizzazione, che sia Al-Qaeda, che sia il Califfato, eccetera, effettivamente sia qualcosa che di autonomo, ma in realtà non sono autonomi, ecco. L'unica cosa, certo, che è ben da capire, perché in ogni caso, voglio dire, queste cose vengono create dagli stati, e secondo me l'ISIS è stata creata nell'ambito della famosa strategia del caos, che è stata quella un po' applicata per mettere maggiormente in difficoltà la Russia, essenzialmente, soprattutto in quelle zone lì e poi anche nel Medio Oriente. Che non c'è stata solo la Libia, quella è stata solo l'inizio, ma poi insomma direi che un punto cruciale, a parte l'Ucraina, insomma, ma anche laggiù, insomma, la parte cruciale è stata poi l'aggressione ad Assad, quella è stata che insomma, non è che è ancora risolta, fra l'altro lì è ancora la situazione. Ora, quando fanno queste cose, ripeto, si crea, insisto, che si crea, vabbè, strategia del caos, sì, ma oltretutto si crea proprio il male, cosiddetto, lo creano loro e poi naturalmente gli vanno anche contro, ma in modo tale da non eliminarlo mai, insomma, finché non fa comodo. Poi, senza dubbio, negli ultimi tempi invece il comodo c'è stato, o forse anche i settori dietro Trump hanno pensato che la strategia dovrebbe essere diversa, anche se anche quella è una strategia molto particolare, perché vedi che prende una posizione e poi prende quella contraria, insomma, quindi non è proprio strategia del caos, ma insomma è sempre, insomma, non si capisce bene, insomma, perché veramente sembrava anche i rapporti quasi buoni con la Russia, comunque che voleva, poi invece vedi che ultimamente ci sono questi scazzi continui, insomma, comunque è una situazione molto, molto ancora confusa e che secondo me non si capisce bene. Quello che si capisce è, ripeto, il cosiddetto terrorismo è creato in genere nell'ambito, insisto, non è che non ci siano settori evidentemente che vogliono metterlo in piedi, ma possono farlo perché rientra nell'ambito di una strategia tra potenze, insomma, in poche parole, soprattutto in una situazione in cui evidentemente, dopo un primo periodo, il crollo, diciamo, dell'URSS nel sì, 89, il campo socialista, poi l'URSS nel 91, sì, c'è stato un periodo in cui sembrava quasi che si potesse tornare verso una specie di monocentrismo americano, comunque una predominanza pressoché assoluta, invece no, la Russia tutto sommato già con l'inizio di questo secolo ha cominciato pian piano a risistemarsi, non ha più la potenza in questo momento. In questo momento non ha la potenza dell'URSS, ma insomma, diciamo, sì, la situazione è tendenzialmente multipolare, insomma, cioè. E quindi in questa situazione, ripeto, gli Stati Uniti sono entrati con diverse strategie, insomma. Comunque prima ha creato Al-Qaeda, ha creato tutta la faccenda dell'Afghanistan, c'è stato tutto quell'attentato alle due torri che, insomma, non voglio dire che sia stato organizzato proprio dagli Stati Uniti, ma insomma, certamente che 40 terroristi si siano comunque istruiti come piloti negli Stati Uniti, poi prendano due aerei, facciano quello che volevano fare. E poi anche lì si sa che non volevano buttare giù le due torri. Il progetto era intanto di fare un bel disastro in alcuni, diciamo, piani, insomma. Poi dopo c'è stato quella specie di, cos'è, di roba termica, come si chiama, collasso
Sì, che si è
termico.
collassata
Sì, è
termicamente.
collassata, sì. E quindi sì, non era questo il progetto, di abbattere le due torri, quello è stato un effettaccio
E diciamo che
assolutamente.
cercavano un espediente tipo Pearl Harbor, qualcosa di questo tipo per
Sì,
organizzare.
ripeto, non so se l'hanno fatto, comunque sono stati certo molto, insomma, diciamo poco accorti, non so come dire, insomma, c'è stata molta. Vabbè, in ogni modo, per carità. Resta il fatto, dico, che da allora, diciamo, dall'inizio del secolo si è sviluppato una sorta di multipolarismo e quindi anche la storia dell'ISIS è in quest'ambito. Quindi anche la creazione del califfato, il califfato non era uno stato in senso proprio, dai, era una creazione, infatti alla fine, insomma, quello è crollato.
Pare che sia.
No, l'unica cosa è questa, che effettivamente poi, una cosa che certo, vengono eliminati quelli almeno che sono i capi ufficiali. Beh, insomma, vabbè, Bin Laden sappiamo che fine ha fatto e sappiamo anche che poche balle. L'hanno assassinato, no? Che lo sapevano da non so quanto tempo dov'era, eccetera, poi hanno deciso a un certo punto di assassinarlo, perché poi farlo, forse perché intendevano proprio lì far vedere che liquidavano Al-Qaeda, che poi è rimasto infatti in modo endemico, no? Come so. E adesso vedrai che più o meno, dopo l'uccisione di Al-Baghdadi, come si chiamava, insomma, il capo,
Baghdadi.
il califfo, insomma, sì. Beh, ne hanno nominato un altro, ma ecco, no, l'unica cosa, certo, è. Sì, insomma, diciamo che sono quantomeno, sembrano avventati questi capi, ma evidentemente anche lì bisogna capire bene perché accettano questo ruolo. In ogni modo, io sono sicurissimo che il vertice ristrettissimo di questi settori terroristici sappia benissimo degli accordi presi con, in questo caso, gli Stati Uniti, cioè
Sa
con lo
dove si può
Stato.
spingere, fin dove può arrivare, diciamo.
Sì, ecco, sì. Poi il fatto che i loro capi, sì, non credo che loro si mettano d'accordo fin dall'inizio per essere assassinati, questo non credo, mi pare un po' eccessivo, ma evidentemente c'è qualcosa per cui loro sono convinti che valga la pena in ogni caso di tentare, ma sanno benissimo, insomma, che non sono autonomi, ecco, questo voglio dire. Quindi sanno benissimo tutti i rischi che stanno correndo, eccetera, eccetera. E quindi poi rimane allo stato endemico e probabilmente anche l'ISIS resterà allo stato endemico e probabilmente ci saranno ancora degli attentati terroristici. Mi sembra però che ormai molti commentatori, neanche fra i principali, cos'è, un paio di settimane, 10 giorni fa, diciamo, ho sentito anche metti un Paolo Mieli e altri che dicevano, guardate che se guardiamo bene, gli attentati dell'ISIS sono incalando anche come potenza, come
Certo.
capacità organizzativa. Non sono lupi solitari, perché la storia dei lupi solitari, proprio quella la dicono solo o i cretini o proprio gli imbroglioni e i falsari che sappiamo benissimo dove sono, insomma. Ma, insomma,
No,
in ogni
Gianfranco,
modo.
diciamo che piuttosto in Europa però si è sviluppata da parte insomma dei gruppi dirigenti che controllano in questo momento sia la burocrazia comunitaria che i
I
governi
vari
appunto
paesi.
sì, dei vari paesi, una specie di, chiamiamola compiacenza, tra virgolette, no? Che più che altro ideologica, con questo flusso di sbandati che arrivano sulle nostre coste, che dentro i quali spesso si nascondono, come dire, questi poi
Anche terroristi, sì.
terroristi, sì. Ma c'è anche tutta questa ideologia di supporto all'emigrante che porta differenza, che porta la possibilità di integrarsi, di crescere tutti insieme. Ma in realtà, insomma, si crea più che
No.
altro, si creano delle frizioni e degli attriti.
Sì. No, anche lì è difficile, secondo me, riuscire. Beh, adesso è chiaro, l'unica cosa chiara è che alcuni si stanno rendendo conto che c'è stata un'esagerazione, cioè che non credo che gli stati europei appunto hanno approfittato, ecco, diciamo, di questo effetto secondario dell'azione statunitense che era mirata, insisto, alla strategia del caos e quindi soprattutto diretta alla Russia, però questo ha creato indubbiamente una situazione di, insomma, di caos anche appunto lì, quindi e poi lì in parte sono intervenuti anche fattori tipo gli scafisti e quelle organizzazioni, comprese quelle non governative, eccetera. Cioè, tutta gente cioè, che ne ha approfittato anche economicamente, no? Perché poi nessuno ancora, no, lo dicono ogni tanto, ma tendono a scordarselo che chi fugge, a parte che li vediamo, sono tutti belli, grassi, robusti, eccetera, giovani e via dicendo, ma a parte quello si vede proprio nettamente anche che. E si sa che è gente che paga fior di soldi.
Certo.
Pronto?
Sì,
Mi
ti
senti?
sento.
Sì, ah
Sì,
sì,
ti
però non ti
sento.
vedevo più. Quindi pagano fior di soldi, migliaia di euro, di dollari, eccetera. Quindi è tutta gente che potrebbe mantenersi là. Anche perché un'altra cosa che viene dimenticata è che, per esempio, sia il Senegal che la Nigeria non sono stati che stanno male. Mi pare di aver sentito l'altro giorno che il Senegal ha un PIL superiore a quello italiano, non so, almeno diciamo pro capite. Insomma, comunque non sono paesi proprio
Ma
malandati, o anche la
infatti,
Nigeria.
Gianfranco, scusa, ci sono delle analisi che sono state fatte che indicano nei partenti i membri della borghesia di questi paesi, no? Che a volte vendono i capi di bestiame che, con i quali magari riescono a sopravvivere nei paesi di appartenenza e si trasferiscono nei paesi occidentali perché gli promettono di un futuro
Sì, sono
avveniente.
stati un po' al massimo, diciamo, ingannati, semmai
Certo.
si può dire, che li ha fatto balenare e naturalmente poi quando arrivano vedono che non c'è invece tutta. Ma un po' come era successo anche agli albanesi anni fa, quando guardando, soprattutto si diceva, io non credo che fosse solo guardando la TV italiana, comunque che si erano immaginati che in Italia c'era una specie di Eden e poi insomma hanno trovato quello che hanno trovato, insomma, ecco.
Certo.
Magari, ecco, è lo stesso qui, probabilmente gli hanno spillato un mucchio di soldi, gli hanno, poi dopo qui. Comunque credo che in un certo senso il fenomeno sia andato anche un po' oltre l'intenzione, perché alla fine questi, insisto, questi che chiamiamo politicamente corretti, questi buonisti, eccetera, ai vertici secondo me sono proprio dei figli di, eccetera, proprio sono. Poi ci sono le masse dei cretini, appunto, effettivamente buonisti che credono veramente, anche perché tutta la gente che non sono loro direttamente, ma alcuni anche direttamente sono in fondo dei vecchi che hanno vissuto il 68 almeno il 77 qui in Italia, eccetera. Altri sono i loro figliastri però. Ora, è tutta gente che proviene comunque da una lunga storia in cui c'è stato il fallimento dei loro progetti comunistici. Delle loro visioni comunistiche, proprio fallimento totale. Poi hanno avuto tutto il loro periodo terzomondista, perché alla fine le masse del terzo mondo dovevano in un certo senso prendere il posto della classe operaia, che doveva essere. E poi alla fine anche queste sono andate a schifio e alla fine diciamo che hanno grosso modo ripiegato su questo atteggiamento. Appunto c'è quella canzone, lo ricordo, ho scritto anche quella bella canzone di Gaber, qui dice da marxisti leninisti siamo diventati cattocomunisti e poi è finito anche il cattocomunismo, vabbè, ma comunque sono sempre individui che mantengono questi atteggiamenti non a caso concomitanti a quelli di un papa come Bergoglio, insomma, ecco, atteggiamenti così verso i poveri, come se questi fossero poveri che invece non lo sono.
Cioè, più
Quindi
che altro
insomma,
però un'idea astratta di poveri e di povertà, perché poi li vediamo frequentare ben altri posti, insomma.
No, in che senso? In che senso?
No, nel senso che, voglio dire, che vanno a capalbio, non stanno in mezzo alla gente che poi invece vive
Ah,
quotidianamente con queste
no, e quello è
problematiche.
molto interessante, appunto, che in linea generale questi individui che hanno assunto queste posizioni, a parte che sono appunto i famosi radical chic, eccetera, eccetera, ma hanno creato una situazione in cui appunto si scontrano con i veri popolani. Perché ribadisco che io ho conosciuto bene negli anni, in parte forse anche 70, soprattutto 80 mi ricordo, e anche i primi anni 90, quando andavo spesso a Roma, anche, vabbè, e ho conosciuto abbastanza bene il Tiburtino Terzo. Il
Sì,
Tiburtino Terzo
mi
era,
raccontavi.
ripeto, quasi sottoproletario, comunque gente, mi ricordo che c'erano sia il PC forte, ma voglio dire, c'era anche tutti i vari gruppi, gruppetti, che erano quelli che io frequentavo in un certo senso, e ci si trovava, e voglio dire, era una zona, voglio dire, così come si direbbe, come direbbero gli scemi di destra, la zona rossa, insomma, insomma. Sì, voglio dire, il caso è effettivamente, ora io non credo che questa zona all'improvviso sia diventata nera, fascista, eccetera, mi dispiace, non ci credo proprio. Del resto abbiamo già visto perfino negli Stati Uniti che la sorpresa che ha lasciato tutti scioccati, cioè la vittoria di Trump che non era prevista, per tutti, non c'era nessuno che prevedesse una simile cosa, ed è avvenuta proprio per le classi più popolari, non a caso ho tirato fuori che erano quelli senza laurea, gli ignoranti che hanno votato Trump, nel senso che sono quelli proprio più popolari, cioè perché evidentemente proprio c'è stata una mutazione notevolissima. Punto di vista. Gli strati bassi sociali in questo momento direi che appoggiano di più proprio, diciamo, le forze che loro chiamano razziste, che chiamano questo, cioè quelle cosiddette di destra, che poi a cui occorrono di essere populisti o fascisti addirittura, e lì stanno
Certo.
le masse che un tempo erano quelle in cui credevano i comunisti che dovesse il soggetto rivoluzionario, sia chiaro. Che stanno da quella parte, mentre invece da quest'altra stanno proprio, non a caso, tutta questa massa di coglioni insegnanti dall'università, mamma mia, che dovrebbero essere licenziati tutti in tronco, senza pensione, senza niente, messi alla fame. Questi sono dei coglioni di primaria, non tutti, teniamoci, ma dico che credo i tre quarti sicuramente andrebbero trattati così. Quindi, insomma, sì. La faccenda è proprio che in questo momento ci sono questi settori, ripeto, i cui vertici, non credo assolutamente che gente come Orlando, quelli, non sappiano come stiano le cose, insomma, ecco. Quindi là c'è un gioco dalle parti, Minniti ha capito, insomma, non lui, insomma, quelli che stanno dietro, che l'hanno messo, hanno capito che bisognava cercare di dare un
Un
minimo.
colpo al cerchio va un po'.
Evitare l'irritazione che comincia a crescere anche nella popolazione, dall'altra parte continua però a cercare di non inimicarsi nemmeno i migranti, a fare i buoni verso i migranti, anche perché, insisto, loro in qualche modo pensano di servirsene. Non so bene come, perché anche qui, e neanche loro forse lo sanno bene, perché alcuni pensano perché un domani avranno il voto. Sì. Potrebbe anche essere che una
Diciamo che la
quota di
spiegazione è più
voto
immediata però quella, perché potrebbero
sia più
servire per ben
immediata.
altri
La più
lavori.
lunga potrebbe essere che anche se un 5%, 10% di loro in cattività aderisse, mettiamo, a progetti, hai capito, di creare bande piuttosto, basterebbe, perché con
Certo.
tutti quelli che ne sono arrivati si crea già alcune decine di migliaia, quindi bande, insomma, che possono veramente disturbare. E poi comunque insisto che c'è appunto il famoso principio dividi e comanda, insomma, cioè il fatto di creare questa specie di disgregazione sociale, diciamo così, no? Eccetera, eccetera, e quindi si crea una certa disgregazione, non c'è integrazione, c'è disgregazione, non integrazione inutile, e creare irritazioni e creare questa. Insomma, tutta questa cosa può effettivamente, bene o male, permettere agli altri di cercare di mantenersi, insomma, a galla, ecco, in qualche modo. Anche se, adesso vediamo, ci sono delle difficoltà crescenti, difficoltà crescenti che però non mi sembra venga sfruttate dalle opposizioni. Bene, perché anche adesso che leggo, infatti ho messo prima un post abbastanza cattivo sulla mia pagina là in Facebook, quelli di Forza Nuova che si mettono a fare il negro che stupra la bianca e poi la bianca potrebbe essere, poi fatto che siano immagini appunto del 44, cioè della Repubblica Sociale di Salò, non so, insomma, insomma, quelli sono cretini perché stanno un po' al gioco, cadono in un certo senso nella trappola e alimentano questa cosa. Invece il problema è lascia stare i migranti. I migranti indubbiamente ce ne sono stati troppi, certamente bisogna che alcuni vengano spediti, bisogna comunque controllarli, tutto quello che vuoi, questo è evidente. Ma il problema fondamentale è proprio chi ha permesso questo. Che sono stati i servi degli Stati Uniti, da parte proprio quelli che hanno proprio asservito il paese, più ancora dei democristiani e dei socialisti della Prima Repubblica, perché veramente io questo sono rimasto allibito, perché non avrei mai creduto che si potessero superare quei limiti, invece devo dire che erano già molto più autonomi e quasi indipendentisti gli Andreotti e soprattutto un Craxi che non questi. Ah, sono rimasto ammesso, preso alla sprovvista anch'io dalla storia, diciamo, ma questi sono proprio più servi di tutti, questi sinistri cosiddetti. Comunque, insomma, la situazione, voglio dire, evidentemente è fatta apposta proprio per creare una specie di situazione di confusione sociale dalla quale poi non so come pensino bene di uscire, perché il problema è quello che questa gente fondamentalmente non so quanto durerà, ma si capisce che è alla fine.
Sì, infatti
Eh?
Gianfranco,
Perché
scusa.
non hanno capacità, lo si vede, sono dei
Ma per
mediocri.
questo ti dico, il fatto che come dire, se Trump in America resiste, ovviamente avrà bisogno anche nei vari centri europei di classi dirigenti che siano un po' diverse rispetto a quelle democratiche di questi
Certo,
anni.
certo. Sì,
Tu
se
che...
Trump resiste, difatti, la loro fine si accelera anche qui, alla fine. Però è difficile dire quanto durino, anche perché, ripeto, le opposizioni non mi sembrano sufficientemente lucide. Tanto non mi fido mai qui in Italia di un Berlusconi, perché,
Vedi
ripeto,
che
uno che
cominciano
fa.
già a mettersi d'accordo di nuovo Berlusconi e
Sì,
Giussetti.
appunto, anche questo è già comunque ha un suo significato, perché, ripeto, so benissimo che un Berlusconi non è proprio che sia uno pienamente d'accordo con. Insisto che finché ha visto che quelli tutto sommato prevalevano, sia internazionalmente che insomma, anche qui, si è di fatto venduto, insomma, comunque insomma, e ha fatto quel gioco sporco perché continuava a far finta di essere all'opposizione e nello stesso tempo favoriva Renzi, diciamocelo francamente. Però è vero che adesso la situazione è più complessa perché Renzi un po', infatti ho visto oggi che Renzi ha appoggiato le misure di Minniti, insomma, questo fino a poco tempo fa non si poteva pensare a questo. Quindi voglio dire che sì, la situazione voglio dire, è abbastanza confusa anche per loro, ci sono anche loro un po' in difficoltà, ecco. In difficoltà, ripeto, sia nel centro-sinistra, per reggersi, perché devono evidentemente riadattare un po' e capiscono che se seguono ancora la linea degli Orlando e di quelli può crescere l'irritazione, diciamo così, popolare, soprattutto quella più popolare, quella più vicina al popolo, e nello stesso tempo però c'è confusione, penso, anche nel centrodestra, perché malgrado tutto non riescono a fare ancora un. Proprio per il semplice fatto che non hanno la forza e il coraggio di dire che tutto. Sì, loro sì, sono stati anche in Russia, vedi Salvini, no? Che è stato in Russia, sì, hanno avuto così come in Francia la Le Pen, eccetera, però non sono riusciti veramente ad andare fino in fondo. Perché bisogna dire con la massima chiarezza che oggi noi avremmo bisogno in modo chiaro, netto, e invece non si vede, che in Europa prendessero, non in tutta l'Europa, perché l'Europa unita, oltretutto che Europa unita, quando sappiamo che i paesi dell'est europeo sono i più antirussi che sappiamo, per motivi, anche per motivi storici particolari. Ma bisognerebbe che in paesi come, in primo luogo la Germania, poi semmai Francia, Italia, se quelli principali, venissero proprio delle forze autonomiste, ma di tipo molto serio, chiaramente non democratiche nel senso che dicono loro, cioè la gabina elettorale, insomma, no? In quel senso, che sappiano galvanizzare il popolo, ma la parte attiva, quella insomma, che va giù un po' più, non tutti quelli che vanno e a cui non costa niente andare a mettere uno straccetto di scheda malamente, no, quelli che insomma, che sanno quello che vogliono e che desiderano. Allora ci vorrebbe forze capaci di galvanizzarle, ma qui ci vuole anche un'idea, è difficile trovarla, non si può certo trovare, perché l'idea di nuovo di stampo proprio nazionalistico estremo, né tantomeno l'impero, o magari la romanità, vecchio, sì, il Mare Nostrum, non so quelle cose
No,
di nome,
sicuramente.
ci mancherebbe solo quelle, no, proprio perché sono cose superate, non fanno. Non per il fatto perché sono fasciste, cioè, no, proprio perché sono cose, il fascismo è superato, come per la verità, oggi come oggi è superato anche il comunismo, che io non rinnego, la mia scelta l'ho fatta e la mantengo per quell'epoca. Adesso no, mi sembrerebbe di essere un cretino, perché non è proprio una cosa che evidentemente storicamente è stata superata, sia dal punto di vista pratico, diciamo, e sia dal punto di vista, come sapete, teorico, perché il marxismo per me resta una teoria importantissima dal punto di vista dell'analisi sociale, anzi direi delle più importanti, quelle che ha impostato meglio il problema, ma indubbiamente, anche lì bisognerebbe fare un giorno una discussione, ma indubbiamente sì, oggi anche come teoria, insomma, certe previsioni sono rivelate errate, eccetera, eccetera, abbiamo scritto del resto del nostro libro, bellissimo.
Bellissimo, sì.
Beh, insomma, guarda, sempre più mi convinco che è un libro, perché aver coerentizzato, qui non essere stato, aver detto quel che veramente ha detto Marx, che sono le cazzate che si... No, ma aver coerentizzato quel modello, l'aver messo proprio in luce il fulcro essenziale, e quindi anche le conclusioni che se ne poteva, ne dovevano trarre, e aver fatto vedere però che storicamente poi le cose non sono andate in quella direzione, e quindi aver visto dove si sono create, diciamo, beh, mi è sembrato importante. Certo, non abbiamo la possibilità di scrivere un altro capitale, non abbiamo questa
No, ci manca il contesto
pretesa, ma
storico e
non abbiamo
sociale.
questa presunzione, e dirò che anche esistesse un genio come Marx, in questa fase non potrebbe fare un nuovo capitale, perché siamo in una fase di trapasso, forse di nuova coagulazione di settori sociali che vanno dividendosi, soprattutto in quello che chiamiamo ceto medio, ma non siamo certo alla metà dell'Ottocento, quando si era ben chiarito la divisione tra borghesia, proletariato, eccetera. No, non siamo ancora. No, vabbè, comunque a parte questo ne parleremo sempre un'altra volta. No, dico che, insomma, in questo momento diciamo che occorrerebbe proprio la nascita nei principali paesi europei di forze veramente decise e che facciano un'alleanza non da servitù, ma un'alleanza vera con la Russia. Che poco a fare. Perché per contrastare, perché bene o male gli Stati Uniti secondo me manifestano sintomi di declino, anche dal punto di vista proprio culturale, perfino da certi punti di vista dell'unità interna. Perché gli Stati Uniti, tutti prendono, non sono una vera nazione, hanno tante etnie, tante nazionalità, ma indubbiamente la loro potenza li ha uniti, perché fra l'altro hanno dato la capacità di essere dominatori del mondo, tramite il fatto di essere dominatori del mondo, di assicurare anche un tenore di vita che per tanti decenni è stato superiore come media. Hanno subito, anche non a caso, proprio come paese principale, hanno subito la più grave crisi di tutti i tempi, ma anche da quella, non a caso, ne sono usciti alla fine decentemente, poi con la guerra, eccetera, eccetera. Quindi, ma oggi credo che vivano effettivamente un iniziale declino, credo che lo vivano. Certo, sai, il declino di una nazione che non è l'Inghilterra dell'Ottocento, insomma, è un paese di quelle proporzioni, con la potenza militare, eccetera, con ancora, insomma, direi, sono ancora all'avanguardia, secondo me, per tutta una serie di tecnologie avanzate, fra le quali queste tecnologie ce ne sono molte che hanno una ricaduta militare, di potenza bellica, eccetera, eccetera. Sì, ancora un iniziale declino, insomma, ce ne vuole di tempo, penso. Però, insomma, tutto questo, insisto, oggi in Italia bisogna battersi per avere in Italia e in altri paesi, battersi per avere dei governi che in questo momento si schierino con la Russia. Beh, perché già diciamocelo francamente, perfino in un'epoca storica in cui le cose non erano così secche come oggi, diciamo, così evidenti, come era appunto il periodo in cui poi è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, se Hitler, insomma, il regime nazista non si fosse fatto fregare da Churchill, per sua sicura si è fatto fregare, e poi non aveva capito neanche che il paese più principale del cosiddetto capitalismo, sì, comunque del mondo occidentale, erano gli Stati Uniti, era ancora l'Inghilterra come... E quindi ha fatto quell'aggressione. Se non avesse aggredito, diciamo, l'URSS, avesse mantenuto il patto von Ribbentrop-Molotov, e quindi tutte le cretinate che ha detto Noske, che invece erano già pronti i sovietici ad attaccare la Germania, diciamo balle, era sbalordito Stalin quando gli diceva, non ci voleva neanche credere che... Infatti Zhukov e altri generali dopo l'hanno anche criticato, si sa che, perché ha detto, cacchio, te l'avevamo anche detto che sta, e l'altro diceva, no, ma è possibile che sia così cattivo da venire, infatti, e che se ne dica, la guerra è stata vinta perché c'è stata l'aggressione all'URSS, sia chiaro, non te venga a raccontare, ma altrimenti, ripeto, sì, gli Stati Uniti probabilmente prendevano la prevalenza nell'area del
Del
Pacifico, ma
Pacifico, sì.
Europa non c'entravano manco per cavolo, non c'entravano manco per cavolo. Ecco, quindi lo diciamo vale, ovviamente non scordiamoci, anche quello che si scorda, che c'è stato quasi subito dopo l'aggressione del dicembre del 41 all'URSS, comunque insomma nel 41, hanno spostato alla fine il 60% delle truppe su quel fronte di
Ok,
interesse.
sì.
60%, cioè circa i 2/3, erano lì, quindi era quasi sguarnito quel fronte. Altro che balle, altro che la vittoria sulla Manica, l'aereo che ha impedito l'invasione dell'Inghilterra. È stato un inghippo che c'è stato sicuramente, in cui Churchill è riuscito comunque a convincere Hitler che intanto la questione fondamentale lì rimaneva così, insomma. E credo anche che forse Churchill l'avrebbe anche mantenuto se il patto. Lì sono stati gli Stati Uniti, che erano il paese più potente, che a Nava ha capito, no, dice qua, con l'errore che ha fatto ci prendiamo anche l'Europa, oltre che aver appunto provocato il Giappone, essere aggrediti per largo e quindi diciamo, iniziare diciamo, la conquista della sfera asiatica. Loro, perché forse Churchill avrebbe anche mantenuto quelle cose segrete con Hitler, ma gli Stati Uniti furbetti hanno detto col cavolo, poi ci prendiamo anche l'Europa, altro che storia, diventiamo, sono diventati. Quindi insomma, beh, è tutto da riscrivere questo, adesso cioè, abbiamo allargato un po' lo sguardo, siamo un po' allontanati, diciamo, ma insomma, mi sembra che sia abbastanza interessante dire, anche perché anche questo è un altro argomento che prima o poi dovrà essere sviscerato. Perché? No, non possiamo fare i se nella storia cosa sarebbe accaduto se fosse stato mantenuto il patto Molotov-von Ribbentrop, adesso questo è base di sé. Ma in ogni modo è interessante capire che oggi non devono essere, si stanno in parte ripetendo gli stessi errori, perché la Germania, Alla fine, dopo aderisce alle sanzioni appunto contro la Russia, poi naturalmente sappiamo bene, l'abbiamo
Aveva
saputo
affari sotto banco.
quelle 15 grandi imprese con dietro alla Siemens, eccetera, che alla fine poi hanno fatto, nel giornale ha fatto lo scoop, che non era uno scoop, perché ovviamente gliel'hanno dato in mano le stesse industrie che loro andavano ben oltre quelle sanzioni. D'accordo, tutto quel che vuoi, però non è una vera, ripeto, alleanza da pari a pari, ma insomma un'alleanza tale che finalmente, che fra l'altro mette anche in una situazione di difficoltà i paesi dell'Europa orientale, che sono invece seccamente e per molto tempo resteranno seccamente filo americani, più che altro per la loro storia, insomma, quindi per quell'acredine che si era creata, insomma, nei confronti dell'Unione Sovietica, insomma.
Beh, diciamo che è sempre esistita in quell'area un certo spirito antirusso, anche prima dell'Unione Sovietica.
Sì, in Polonia, figurati, mamma.
Quindi voglio dire, nulla di nuovo sotto il sole della storia.
Oh. Anche se, vabbè, l'Ungheria qui su problemi proprio dei migranti e altre cose ha preso anche
Ha assunto
posizioni un
posizioni
po'
diverse, sì, ma anche nei
perse.
confronti della Russia, insomma, è un po'
Sì,
più
anche nei
flessibile.
confronti in parte della Russia, sì, ma Polonia o Romania, diciamo,
Beh, sì.
si sono paesi proprio anti, e poi non parliamo anche di quelli baltici, insomma, eccetera, per quanto piccoli sono pur sempre una posizione geografica, abbastanza strategica, quindi insomma, il fatto che siano filoamericani, insomma, e poi c'è quel problema grave che insomma, la Russia finché non si libera di quella faccenda dell'Ucraina,
Sì.
perché avere in mezzo, e là i confini,
E alle porte, sì, è questo il
e alle
vero.
porte, e poi insomma, è importante, in fondo se non sbaglio, la Russia quasi quasi è partita a crearsi da lì, da Kiev, mi pare, non a suo modo, non so, bisogna andare a guardare la storia, ma mi
Sì,
pare,
è partita
è
da lì,
stata
alla fine.
fondamentale, quindi
La
insomma
Rus
no,
di Kiev, sì.
sì, quindi, no. Quindi voglio dire che assolutamente c'è questa necessità. E altra cosa appunto che in cui dovremo come accennare, ma certamente confusamente, perché naturalmente non ci sono, è quell'altra questione, cioè che alle volte ci accusano di essere geopolitici, noi non abbiamo niente a che fare con la geopolitica. Ma oggi, crollati i modelli della lotta di classe, tutte quelle robe, e una lotta di classe che significava borghesia e proletariato, e abbiamo chiarito, soprattutto nella lingua che abbiamo detto prima, bene. Cos'era il concetto di classe? Era un concetto fondato sulla proprietà o non proprietà dei mezzi di produzione, perché la sfera produttiva per Marx era lo scheletro della società. Quindi era fondamentale quel che avveniva nello scheletro. A seconda di come si configurava lo scheletro, anche il resto del corpo doveva adattarsi, no? Le sovrastrutture. Quindi lo scheletro, cioè non è che fegato, polmoni, cuore, eccetera, siano una secrezione dello scheletro, sappiamo che non sono scheletro, ma il fatto che lo scheletro umano sia fatto in modo ha la sua funzione per il regolamento del funzionamento degli altri organi, perché assumono una certa forma, assumono una certa correlazione interna. Ecco. E lui aveva quindi questa idea in testa e da lì, esagerando, evidentemente, ha quindi dato importanza ai rapporti sociali, ma dentro lo scheletro, dentro c'è cioè, la sfera produttiva. E allora, adesso ripeto, noi no, in questo momento tutto quello che era stato si è verificato, bisogna vedere prima rivoluzione industriale, la seconda col taylorismo fordismo, ma oggi evidentemente è vero che quello che noi chiamiamo ceto medio, si stanno producendo dei fenomeni anche lì pian piano, cioè da una parte c'è una frammentazione che naturalmente non c'è una massa operaia come quando la rivoluzione industriale ha distrutto, diciamo, i saperi artigianali e poi quando c'è stato il taylorismo fordismo, no? Però qui invece c'è una frammentazione, no? Cioè elettronica, informatica e la robotica, tutte quelle robe lì, insomma, hanno creato effettivamente, a parte che hanno creato difficoltà per il lavoro umano, insomma, hanno creato una frammentazione di saperi, proprio sì, una specializzazione continua. Però C'è un altro fenomeno importante che è vero, e cioè che dal punto di vista, che è iniziale, però dovremmo vedere, perché cadiamo anche noi nell'economicismo, cioè che c'è comunque, sì, frammentazione, ma c'è una massa enorme di quella massa che chiamiamo, diciamo, ceto medio, che si sta impoverendo. Il reddito comincia a diventare, diventano uniformi, non tipo Taylorismo fordismo, cioè sul piano dell'organizzazione del lavoro, ma per il fatto delle condizioni di vita, dei livelli di reddito, perché si sta abbassando, mentre una parte invece appunto sta crescendo. Quindi anche lì, e questo è un fenomeno iniziale sul quale non credo che noi possiamo per il momento metterci a fare grandi, ma è abbastanza interessante. Ma fino a quando non si precisa questo fenomeno, meglio, per cui possiamo, non dico tornare a discutere delle due classi, ma insomma cominciamo almeno a vedere, ripeto, qualcosa che ci permette meglio di capire i conflitti strutturali all'interno dei paesi, è chiaro che siamo obbligati a seguire soprattutto il conflitto tra paesi. È lì che i credini, parliamo di certi personaggi. Quei personaggi che addirittura sono favorevoli alla globalizzazione, perché questo favorisce e che hanno quindi l'idea di questa finanza, di Soros, capo del mondo, della finanza, quelli sono
Sì, sono vaneggiamenti di chi non ha capito.
maneggiamenti, bisognerebbe. Parliamo degli economisti, lasciamo stare. No, comunque lì comincia in ogni caso a esserci qualcosa che andrà seguito e che i giovani devono seguire. Ma per il momento siamo un po' obbligati a seguire proprio il conflitto tra potenze che stanno crescendo. Del resto, diciamoci anche francamente, anche quando c'era una vera divisione, diciamo così, di classe e c'erano le masse operaie, cazzo, ma alla fine dov'è che è avvenuta la rivoluzione? Dove c'era la classe operaia forte?
Anelli deboli, diciamo, della catena.
L'anello debole regala un conflitto mondiale tra potenze, ancora una volta. E lì si è precisato, d'accordo, la debolezza di una classe dominante, l'industria, e quindi la possibilità di una rivoluzione che ha mosso i contadini, non per il comunismo, per il loro appezzamento di terra, sia chiaro, e però guidata da una forza politica, da un'elite che invece aveva in testa altre cose che poi credeva di aver messo in piedi la costruzione del socialismo. Vabbè, tutte cose che adesso, siccome dobbiamo anche parlare della rivoluzione d'ottobre, no, adesso è dico, in futuro, dovremo affrontare tutti questi problemi. Mi pare che abbia fatto una panoramica.
Sì, anche perché siamo abbastanza lunghi già. 50
Allunghi, sì, quanto abbiamo?
minuti, quindi fa meglio che ci fermiamo
54,
forse.
si vede, si vede. Ah sì, bisogna fermarsi, ah che peccato.
Poi continuiamo, ci organizzeremo meglio, diciamo, la prossima volta cercando di fare il video, non solo l'audio.
Sì.
Va bene, Gianfranco, grazie allora
Ok.
e ci
Sì,
risentiamo
vabbè,
presto.
finora abbiamo. Sì, no, per la faccenda là, appunto, ritornando un momento su
Sì.
quello, insomma, io credo che quel dottore che è di Lives, no,
Sì.
abbia informazioni buone, non so se anche dai servizi, eccetera, forse no, non so, quello sono fatti suoi, ma insomma credo che abbia informazioni e ripeto, mi sembra confermare proprio che abbiamo
Quello che
scritto nel
poi vi ho
blog,
detto, sì.
ma già quasi da un anno direi che lo
Sì,
scriviamo,
sì,
questo,
sì, sì.
perché dico, è tanto che lo scriviamo queste cose qui,
Sì.
sì, vabbè. Quindi siamo
Va bene,
contenti,
Gianfranco.
siamo
D'accordo.
contenti, niente, scontenti, ma insomma dico, qualcosa ci prendiamo ogni tanto, ecco.
Va bene, chiudiamo l'intervista così allora.
A buon, ci sentiamo.